Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
In linea abbiamo l'onorevole Marco Zaccara, che ringraziamo per concederci questa intervista in un periodo di vacanza, il Ferragosto. Grazie onorevole.
Grazie a lei, ma io abito sul Lago Maggiore, quindi non si fanno vacanze. Qua è bello tutto il giorno, anzi in questi giorni ce l'abbiamo anche degli australiani in zona, quindi vedete che il mondo è proprio piccolo.
Vogliamo un commento da parte sua sulla vicenda di Regeni. Ci sono stati questi nuovi sviluppi e la possibilità che il governo italiano fosse a conoscenza di quello che era accaduto a Regeni, e cioè delle responsabilità dei servizi di sicurezza egiziani. Ecco, un suo commento.
Allora, noi stiamo parlando sulla base di notizie giornalistiche del New York Times, che citano delle fonti vicine all'amministrazione Obama, ma non fanno che confermare quello che almeno in termini generali sapevano tutti, cioè è evidente che sia stato una parte sicuramente dell'amministrazione dell'Egitto, del governo egiziano, a fare il disastro del caso Regeni. Un disastro che noi conosciamo perché appunto si è trattato di un italiano, ma purtroppo tutti sostengono che sono cose, ripeto, purtroppo abbastanza diffuse in Egitto. È evidente che quando si tratta di trattare male degli oppositori, i metodi, come in tanti altri paesi, anche in Egitto, sono molto bruschi. Regeni ci è finito in mezzo, probabilmente cercava un attimino di fare un po' il furbo, mi sia concesso il termine, essendo lui legato al manifesto, raccogliere notizie, eccetera. Lì non si va per il sottile, è evidente che sia stato veramente, si teme, torturato e poi ucciso, magari anche involontariamente da parte di qualche autorità. Che quindi questa sia la verità lo sanno tutti, l'importante o veramente difficile stabilire quale sia stata eventualmente l'organizzazione che abbia fatto questo. Sembrerebbe che gli americani abbiano informato il governo italiano di questa situazione. Il governo italiano, pur non fornendo, questo è un dato importante, pur non fornendo molti dettagli, ovviamente, altrimenti si sarebbe conosciuta la fonte appunto americana, quindi la fonte al Cairo di chi era la gola profonda, diciamo così. E parrebbe però che c'è stata una sottovalutazione da parte del governo Renzi, che pur prendendone atto ha taciuto continuando in questa manfrina che va avanti da un anno, in cui la scelta dell'Italia l'altro ieri di restituire l'ambasciatore italiano, di rimandare l'ambasciatore italiano al Cairo, è una scelta logica, perché non si può tenere in eterno via un ambasciatore da una sede, tenuto conto anche degli interessi italiani, degli altri italiani in Egitto, ma nello stesso tempo appare come una resa all'Egitto, implicitamente ammettendo che è ora di non parlare più di questa situazione perché non se ne riesce a venire fuori. E qui diventa quindi una discussione tra la ragion di Stato, cioè di tenere rapporti buoni con l'Egitto anche su altri piani, per esempio per il controllo dell'immigrazione, e il caso specifico Regeni, che è stato trattato evidentemente male, nel senso che alla fine gli egiziani hanno fatto quello che hanno voluto. L'Italia ha scelto di non fare un braccio di ferro con l'Egitto, alla fine di lasciar perdere, e quindi piano piano stiamo andando a una normalizzazione dei rapporti. È evidente comunque che l'Egitto non ha mantenuto nei nostri confronti un atteggiamento leale e di collaborazione. Può anche darsi che una parte dell'amministrazione egiziana abbia voluto collaborare, sicuramente una parte dell'amministrazione egiziana ha fatto di tutto per non collaborare. E questo è, diciamo così, una specie di gioco delle parti tipico di paesi come l'Egitto.
Quindi lei ritiene che sarà difficile risolvere questo caso?
Credo che sia impossibile, ma lo era anche impossibile dal primo giorno, perché pensare di riuscire a ottenere notizie in un paese simile è sostanzialmente, a mio avviso, impossibile, salvo che i vertici supremi di un paese decidano di trovare dei colpevoli, giusti o sbagliati che siano, a dare una prova credibile, e quindi, tra virgolette, amputarsi una parte della propria amministrazione scaricando le responsabilità vere o false che siano su qualche responsabile. Altrimenti c'è un'anarchia interna in Egitto tale per cui è molto probabile che la destra non sappia cosa fa la sinistra, usando una frase fatta. Effettivamente questa è la situazione che c'è in Egitto, cioè di caos a livello istituzionale. e soprattutto di diverse polizie segrete che fanno capo al governo, alla polizia, all'esercito, ai principali di Casteri, al Ministero dell'Interno, spesso che sono in contrasto uno con l'altro. Non dobbiamo immaginare una struttura poliziesca in Egitto come quella dei paesi occidentali con un responsabile. Lì ci sono diversi gruppi di potere, ciascuno dei quali ha la propria polizia.
Ecco, lei ha menzionato il fatto che l'Egitto in questo momento in cui vengono ristabiliti i rapporti diplomatici fra Italia e Egitto, l'Egitto può aiutare anche con il traffico di migranti verso l'Italia e questo mi porta a parlare del fatto che i dati stanno confermando che l'iniziativa e le misure adottate dal governo stanno avendo effetto.
Dunque, innanzitutto inquadriamo una piccola carta geografica per gli ascoltatori che obiettivamente forse non possono averla sotto mano. Immaginate la Libia, immaginate di dividere in tre parti. La parte occidentale, cioè verso la Tunisia, è in mano al governo di Tripoli. La parte orientale, cioè verso l'Egitto, è in mano al governo di Bengasi. La parte meridionale, cioè il deserto, il Fezzan, è una specie di stato indipendente dagli altri due. In questa Libia, sostanzialmente divisa in tre, infatti se vi ricordate la bandiera libica ha tre colori diversi, ci sono tre diversi regimi. In questo momento l'Italia ha scelto di collaborare con quello che è quello di Tripoli e quindi sta cercando di bloccare in qualche maniera l'afflusso di profughi che partono da quel pezzo di costa. Ma invece il governo di Bengasi, cioè quello verso l'Egitto, che è in lite o in guerra con quello di Tripoli, non ha sottoscritto alcun accordo. Ma siccome è molto più lontano dalle coste europee, dalle coste italiane, perché l'Africa lì fa una grande conca, che è il Golfo della Sirte, da queste parti, da Bengasi, partono pochi profughi. I profughi che arrivano in Libia, però, nella parte occidentale, vengono spesso anche da nazioni come l'Egitto. Non che siano egiziani, ma che passano tramite l'Egitto. Ecco perché l'ho preso alla larga, ma per spiegare che una politica del governo egiziano che fermi il passaggio sul proprio territorio di disperati che vengono dal sud dell'Africa, impermeabilizza una parte del confine libico e quindi riduce l'afflusso di profughi verso la costa. In questo senso è importante una collaborazione con il governo egiziano, non c'è dubbio. Venendo invece dall'altra parte, cioè al fatto che stanno diminuendo gli sbarchi o perlomeno le partenze alla Libia in questo periodo, è vero, e rispetto agosto su agosto, cioè rispetto all'agosto dell'anno scorso, nelle ultime 2-3 settimane sono molto ridotti gli afflussi, questo per due motivi. Il primo motivo perché sono ridotte le ONG, che stanno, cioè organizzazioni non governative, che stanno operando su quel fronte. L'obbligo di dover sottoscrivere un accordo con il governo italiano per limitare e per controllare l'afflusso dei migranti sulle navi sta portando sicuramente agli effetti di riduzione complessiva. In secondo luogo, gli accordi presi tra l'Italia e il governo di Tripoli, quindi vi ricordo la parte occidentale, cioè quelli verso la Tunisia, quelli più vicini, se vogliamo, alla Sicilia, e questi accordi hanno portato al fatto che gli italiani hanno armato le navi libiche, i guardiacosta libiche, che in qualche maniera stanno fermando una parte perlomeno di quelli che scappano. Il problema dal punto di vista umanitario è che quando questi profughi vengono intercettati e vengono riportati in Libia sono trattati a livelli inimmaginabili di violenza e questo propone un doppio problema. Poveracci che sono stati, hanno fatto un enorme viaggio attraverso un continente, sono stati spogliati dai trafficanti, vengono spogliati la seconda volta di quello che eventualmente gli è rimasto e trattati in un modo infame da parte del governo libico, porta veramente a un'emergenza umanitaria che ha delle conseguenze terribili. Quindi se da un certo punto di vista si può respirare perché sono diminuiti i passaggi attraverso il mare, resta aperto completamente il problema umanitario di centinaia di migliaia di persone che adesso sono lì che aspettano di passare e non riescono a passare. Il lavoro va fatto a monte, se non si ferma quella che è l'ondata di persone che arriva dal sud della, dal centro dell'Africa verso nord, è come fermare una diga quando ormai ha già invaso il mare. Bisogna assolutamente intervenire a monte per risolvere questo problema.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.